Grazie, buona serata, grazie per questo invito e questo momento che condividiamo insieme, cercando di entrare nel Vangelo di Matteo che ci accompagnerà durante questo anno liturgico. Chiaramente nel breve spazio di questa comunicazione, introdurre il Vangelo di Matteo e parlare del tema della vocazione del Vangelo di Matteo non è facilissimo, cercheremo di entrare in qualche tematica e di avere qualche spunto che poi ognuno di noi potrà approfondire. Ecco, per entrare dentro questa tematica e per presentare il Vangelo di Matteo, io partirei da un tema che in sé non ha soluzione, ma che ci aiuta a entrare dentro il Vangelo di Matteo, cioè chi è l'autore di questo Vangelo. Come sempre, non possiamo dare una risposta certa su questa affermazione, però la tradizione ha identificato l'autore del primo Vangelo, di quello che per noi è il primo Vangelo, con Matteo. E chi era questo Matteo? Ecco, chi era l'autore di questo testo? Per alcuni commentatori, Matteo ha messo la firma nel suo Vangelo. Molti hanno dubbi appunto se si tratti di Matteo, l'autore del Vangelo, chi sia, ecco. Però ci sono dei segni all'interno del Vangelo che ci dicono che questa figura di nome Matteo era importante per la comunità a cui questo Vangelo si rivolge. E c'è un testo alla fine del discorso in parabole, che è il terzo discorso del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, dove ci sono alcune parole che per alcuni commentatori sono come se Matteo avesse messo la sua firma. Alla fine del discorso in parabole si dice: "Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche." Ecco, questo scriba divenuto discepolo del Regno dei Cieli potrebbe proprio rappresentare Matteo, l'autore del primo Vangelo. Perché se leggiamo questo Vangelo scopriamo subito che è un Vangelo profondamente radicato nella cultura ebraica. E quindi si parla di uno scriba, cioè di un esperto della Torah, di uno esperto della scrittura, che è divenuto discepolo del Regno. Cioè che è divenuto discepolo della predicazione di Gesù e quindi del modo di Gesù di interpretare la scrittura, di interpretare la Torah. Ecco, quindi questa firma di Matteo ci aiuta a entrare dentro lo spirito del Vangelo di Matteo, uno scriba divenuto discepolo del Regno dei Cieli che è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Ecco, questo discepolo, c'è anche il nome discepolo in greco, ha anche un'assonanza con il nome di Matteo, perché si dice Matetes, discepolo, e Mataios, il nome dell'evangelista. Quindi non hanno un legame tra di loro da un punto di vista etimologico, perché Matteo dire dono di Dio, il nome Matteo, ma c'è un'assonanza, hanno un suono simile e quindi questo scriba divenuto discepolo del Re dei Cieli può essere identificato con l'autore di questo Vangelo. Ma poi l'autore di questo Vangelo è il Matteo della lista, è il Matteo pubblicano che poi troviamo nella lista dei 12. Ecco, dobbiamo pensare che il Vangelo di Matteo è l'unico Vangelo nel quale nella lista dei 12 si dice Matteo il pubblicano. Negli altri Vangeli non si aggiunge mai il pubblicano, è come se l'autore di questo Vangelo volesse sottolineare in modo particolare il legame tra quel pubblicano, cioè quel peccatore chiamato da Gesù, e e uno dei membri dei dodici che si sono messi alla sequela di Gesù. Quindi un Vangelo profondamente radicato nella tradizione ebraica, scritto quando? Scritto dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, quindi scritto dopo il 70 d.C., nato probabilmente tra la Galilea e la Siria attuali, dove il giudaismo, che non poteva più essere presente a Gerusalemme, si stava riorganizzando. E quindi nasce in quel contesto l'ebraismo che conosciamo noi oggi e nascono anche le comunità cristiane. Quindi il contesto che dobbiamo immaginare per il Vangelo di Matteo è una comunità ebraica che vive nella Galilea e che o nella Siria, e che è profondamente in contatto con le comunità ebraiche. Quindi cioè, sono ebrei, ma sono ebrei discepoli di Gesù che sono in contatto con l'ebraismo farisaico, cioè l'ebraismo che si riorganizza dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Questo è un aspetto importante perché ci fa capire tanti temi importanti di Matteo. Ad esempio, il tema della presenza di Dio. Dio è presente nel Tempio di Gerusalemme, la sua Shekinah è presente nel Tempio. Ma il Tempio adesso è distrutto. È stato distrutto nell'anno 70 dai Romani, quindi dov'è presente Dio? Ecco, Matteo risponde a suo modo a questa domanda. Se noi leggiamo il Vangelo di Matteo, all'inizio, quando è nell'apparizione a Giuseppe, nel sogno Giuseppe, a Giuseppe viene detto: la Vergine concepirà e darà luce un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. E al centro del Vangelo, al capitolo 18, Gesù dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E alla fine del Vangelo, il capitolo 28, il risorto dice ai suoi discepoli: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, come risponde Matteo alla domanda: ma dov'è la presenza di Dio visto che il Tempio è stato distrutto? Ecco, Matteo risponde dicendo che Gesù è per i suoi discepoli la presenza di Dio, la Shekinah di Dio in mezzo a loro. E appunto questa è la risposta che Matteo dà a quella domanda alla quale il giudaismo del tempo darà anche altre risposte. Ma Gesù è presente nella comunità dei suoi discepoli, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi questa è una chiave di lettura che potremmo utilizzare per leggere tutto il Vangelo di Matteo. Cioè, tutto il Vangelo di Matteo vuole essere una risposta a questa domanda, cioè dove è presente Dio, e mostrare che Gesù è il luogo nel quale si rende presente Dio. Questo è un primo tema. Secondo tema è il tema della centralità della Torah, della legge. Se noi leggiamo il testo fondamentale di Matteo 5, 17, 19, nel discorso della montagna, Gesù dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge ai profeti, non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Ecco, anche Matteo cerca di dare una risposta circa la centralità della Torah, come stavano facendo anche le scuole rabbiniche che si stavano riorganizzando dopo la distruzione del Tempio. E anche questa è una chiave di interpretativa di tutto il Vangelo. Cioè, tutto il Vangelo ci dice che Gesù non è venuto ad abolire la Torah o i profeti, ma a dare compimento. e nel testo del Vangelo questo viene poi mostrato, come Gesù non si è venuto ad abolire ma a dare compimento. Nel Vangelo poi troviamo anche molti testi dove sembra che ci sia una forte polemica tra i cristiani, gli ebrei cristiani e le correnti del giudaismo farisaico. Ma questo è un segnale ancora più forte della vicinanza, perché quando più si è vicini, più è facile litigare, lo sperimentiamo anche noi abitualmente. E quindi è questa vicinanza tra la comunità di Matteo e le comunità giudaiche del tempo che fa sì che ci sia anche un conflitto, una tensione, ma non una tensione distruttiva, cioè si considerano tutte e due comunità fedeli alla Torah, solo in modo diverso, come succede spesso anche nelle nostre comunità, che spesso chi è più vicino più vive anche la tensione. Questa centralità della Torah in Matteo è rappresentata anche dalla struttura del Vangelo. Se noi guardiamo la struttura del Vangelo, se andiamo avanti la struttura del Vangelo, noi potremmo immaginare il Vangelo di Matteo come un tempio greco, dove c'è un basamento che è il Vangelo dell'infanzia e l'inizio del ministero di Gesù. Ci sono cinque colonne, che sono i cinque grandi discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo, che sono il discorso della montagna, il discorso missionario, il discorso in parabole, il discorso ecclesiale e l'ultimo discorso, il discorso escatologico. E poi, per terminare nel frontone del Tempio, con tutta la sezione della passione, morte e risurrezione di Gesù, i capitoli che vanno dal 26 al 28. Ecco, ci sono cinque colonne che sorreggono, che fanno la struttura del racconto di Matteo, e sono cinque discorsi che solamente il riferimento al numero 5 ci rimanda anche al Pentateuco, cioè ai cinque libri che formano la legge, che formano la Torah. Quindi un'altra chiave interpretativa di questo Vangelo è l'espressione di Gesù: non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, ma a portarli a compimento. Altra chiave interpretativa, tanto per citarne alcune del Vangelo di Matteo, è il tema del sangue, che per me è un tema un po' strano, però il sangue nell'Antico Testamento era legato al perdono dei peccati, cioè il giorno di Yom Kippur il sommo sacerdote entrava nel Santo dei Santi con il catino nel quale era stato raccolto il sangue di un capro, e questo era il gesto che doveva attestare il perdono di tutti i peccati di Israele. Si pone lo stesso problema: il Tempio non c'è più. Com'è possibile essere certi che Dio perdona il peccato del popolo? Ecco, la comunità di Matteo dà una sua risposta. Gesù è il luogo nel quale avviene questo perdono dei peccati. Se noi leggiamo il Vangelo di Matteo, notiamo che quella espressione per la remissione dei peccati che gli altri evangelisti legano al battesimo di Giovanni Battista nel Giordano, invece Matteo è l'unico evangelista che mette questa espressione nel contesto dell'ultima cena, legata al calice dell'ultima cena, per la remissione dei peccati. Quindi è uno spostamento che Matteo fa volutamente rispetto a Marco, proprio per rispondere a questa domanda: dove è possibile adesso trovare la certezza che Dio perdona i peccati del popolo? La risposta di Matteo è nel sangue di Cristo, cioè nella vita donata di Cristo, è possibile trovare quella espiazione del peccato che nel Tempio era rappresentata dalla grande celebrazione dello Yom Kippur. E anche questa è una chiave interpretativa. Ma ci avviciniamo al tema della vocazione di Matteo, questa figura centrale che per la comunità di Matteo probabilmente, anche se noi non abbiamo elementi elementi per dire di più. Per la comunità di Matteo questa figura centrale aveva un particolare significato legato alla vita della comunità. Questa vocazione di Matteo, nel Vangelo di Matteo, si inserisce in una serie di 10 miracoli che troviamo nei capitoli che vanno dal capitolo 8 al capitolo 9, subito dopo il discorso della montagna. E la vocazione di Matteo è uno di questi miracoli, cioè la vocazione, la chiamata di un peccatore alla sequela di Gesù è un miracolo messo accanto ad altri 10 miracoli che sono guarigioni, liberazione dal demonio, la tempesta sedata ed altri episodi. Quindi la prima cosa che il Vangelo di Matteo ci dice riguardo alla sua vocazione è che la vocazione è innanzitutto la chiamata di un peccatore alla sequela di Gesù. E questa vocazione è un miracolo, cioè è un gesto di potenza che solo Gesù può compiere. Ma non è solo un gesto di Gesù, è anche un gesto della Chiesa. E qui dovremo cercare di capire in che senso è un gesto della Chiesa. E per fare questo dobbiamo cercare di comprendere qual è l'ottica nella quale Matteo ci racconta questi 10 miracoli. Se noi andiamo all'inizio del discorso della montagna, Matteo ci dice che cosa faceva Gesù. Cosa faceva abitualmente Gesù? Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e di infermità del popolo. Quindi Gesù era un maestro itinerante, non era una persona che stava ferma, Gesù era sempre in cammino, ma questa è una caratteristica che gli riconoscono tutti i Vangeli, anche il Vangelo di Marco. Pensate che in un Vangelo breve come quello di Marco Gesù si sposta 50 volte nell'arco di 16 capitoli. Ecco, un profeta itinerante che faceva tre cose: insegnava, cioè spiegava la Torah, spiegava la legge, cioè dava ai suoi discepoli la sua interpretazione della Torah, che diventerà il proprio della comunità cristiana, cioè una comunità, secondo Matteo, cioè una comunità che legge la parola di Dio come la leggeva Gesù, cioè che interpreta la legge come la interpretava Gesù. Annunciava il Vangelo del Regno, cioè annunciava la buona notizia del Regno di Dio, cioè la buona notizia che Dio ha vinto il male, cioè che la presenza di Dio è ciò che sconfigge il male, e guarendo ogni sorta di malattia. Quindi Gesù insegnava, annunciava il Regno e guariva. Erano le tre cose che faceva Gesù. E poi, alla fine del capitolo 9, Matteo ripete che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe e annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e infermità. Ma se poi andiamo subito dopo il capitolo, quindi c'è un legame tra il discorso della montagna che va dal capitolo 5 al capitolo 7 e la sezione dei miracoli che va dal capitolo 8 al capitolo 9, perché questi tre verbi, insegnare, annunciare e guarire, le troviamo all'inizio del discorso della montagna e alla fine della serie dei miracoli. Però se noi andiamo subito dopo, all'inizio del secondo discorso, grande discorso del Vangelo di Matteo, cioè al capitolo 10, quando inizia il discorso missionario, si dice: chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Quindi, e subito prima dice, si dice, vedendo la folla ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Quindi, nel discorso missionario, i discepoli di Gesù sono inviati a compiere le stesse opere di Gesù, a diventare un prolungamento di quei 10 miracoli di Gesù, a prolungarli nella storia dell'umanità. E quindi anche la vocazione di Matteo, cioè la vocazione di un peccatore, una sequela, diventa una missione dei discepoli di Gesù, come sono anche tutte le altre opere. Quindi la vocazione di Matteo non è semplicemente un'opera di Gesù, ma un'opera di Gesù che, secondo l'Evangelista Matteo, deve continuare nella missione della Chiesa, quella di chiamare, anche quella di chiamare un peccatore a diventare discepolo del Signore. Ecco, questa è vocazione di Matteo, che appunto ha un valore legato alla vita di Gesù, ma che ha un valore perché deve continuare nella vita della Chiesa, si inserisce, come ho detto, nella serie dei 10 miracoli. 10 miracoli che iniziano con 3 miracoli molto significativi. Sono la guarigione di un lebroso, la guarigione del figlio di un pagano e la guarigione della suocera di Pietro. Sarebbero 3 testi da approfondire, ma adesso non possiamo farlo. Però, ecco, sono 3 testi che aprono queste 10 opere di Gesù, e che sono importanti per il discorso che facevamo prima, cioè della centralità dell'immagine del Tempio, quindi la presenza di Dio, il sangue della purificazione dei peccati, la centralità della legge, della volontà di Dio, della Torah. Ecco, questi 3 miracoli ci dicono qualcosa di interessante. Allora, innanzitutto abbiamo la guarigione di un lebroso che... la purificazione di un lebroso. Il lebroso è colui che è escluso per eccellenza, non poteva entrare nelle città, doveva rimanere all'esterno e gridare impuro, impuro, perché nessuno si avvicinasse. È un testo molto, molto bello questo, dove c'è uno scambio di ruoli, dove chi contagia non è il lebroso che contagia Gesù, ma è Gesù che contagia il lebroso, toccandolo e purificandolo della sua impurità. Poi troviamo la guarigione del figlio di un centurione. Nelle nostre Bibbie generalmente si dice che era il servo di un centurione, però in realtà si può dire che è un figlio, che è suo figlio, perché il termine che viene utilizzato può essere tradotto sia servo ma anche figlio. E questo centurione va da Gesù e gli dice di andare a casa sua, gli fa intendere di chiedere la guarigione del figlio, e Gesù gli dice, nel modo con cui si potrebbe tradurre questa espressione, proprio io dovrei venire a casa tua, che appunto io sono un ebreo osservante, tu sei un pagano. E il centurione gli risponde: non sono degno, non sono adatto che tu, che sei un ebreo osservante, entri nella mia casa, ma di soltanto una parola e mio figlio sarà guarito. Che è un episodio che ha una versione molto simile nel brano della Cananea. Qui è un pagano, là è una pagana. Quell'episodio dove si dice che appunto non è bene dare il pane ai pane dei figli, ai cagnolini, e la Cananea risponde: nello stesso, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cavano dalla tavola dei loro padroni. E poi abbiamo il terzo episodio, che è la guarigione di una donna che non viene, quindi secondo un pagano, il terzo una donna della quale non viene detto nemmeno il nome, si dice solo che è la suocera di Pietro, quindi che è rappresentativo della condizione della donna all'epoca di Gesù, cioè uno stato di perenne minorità, cioè prima dipendente dal padre, poi dipendente dal marito, ma senza mai una propria, senza divenire ad una maggiore età, sempre dipendente da qualcuno. Ecco, se noi andiamo a vedere come era fatto il Tempio di Gerusalemme, anche quello dopo, il Tempio di Gerusalemme era fatto con un cortile più interno, che era il cortile di Israele, dove c'era l'altare dei sacrifici, che non lo dobbiamo immaginare come i nostri altari, era una grandissima piattaforma dove sopra si bruciavano animali, quindi non poteva essere un altare come chiamiamo noi gli altari oggi. E poi c'era un altro cortile più esterno, che era detto cortile delle donne, dove le donne potevano entrare, ma non potevano entrare in quello più interno, dove potevano entrare solo gli uomini. E un cortile ancora più esterno, che era il cortile dei gentili, cioè dove i pagani potevano, il luogo dove i pagani potevano arrivare. Ecco, vedete che questi tre episodi che aprono la serie dei miracoli di Gesù, in qualche modo descrivono la pianta del Tempio. Cioè, il lebroso è colui che non può entrare nemmeno in città. Il pagano è quello che può entrare nel cortile più esterno, ma non può accedere oltre. La donna può andare nel cortile successivo, ma non può entrare nel cortile di Israele dove c'è il Tempio. Ecco, Matteo attraverso questi tre episodi ci dice che Gesù è venuto a reintegrare ogni forma di esclusione, a reintegrare gli esclusi. E quindi nel momento in cui appunto il Tempio è stato distrutto e il Vangelo di Matteo ci dice che è Gesù, che Dio si fa presente, che la sua presenza si fa presente in mezzo ai suoi discepoli, ecco che nelle prime tre opere che Gesù compie, Matteo ci dice che Gesù è venuto a reintegrare ogni escluso, a fare saltare ogni forma di barriera che gli uomini hanno costruito. Quindi questi tre episodi sono un po' l'introduzione di queste opere di Gesù. Ci dicono qual è la prospettiva di fondo di ciò che Gesù faceva, cioè delle opere che Gesù compiva. E appunto queste opere sono quelle che devono continuare nella vita della Chiesa, perché è guardando la folla che Gesù prova compassione, dice: la messa è molta, ma gli operai sono pochi, pregate dunque il padrone della messa, e poi manda i suoi discepoli a continuare la sua opera. Alla sua opera, ci dice Matteo, che è quella di reintegrare ogni esclusione, di reintegrare gli esclusi. E poi, dopo queste prime tre opere, troviamo le sette opere successive, all'interno delle quali troviamo la chiamata di Matteo. Come dicevo all'inizio, il nome Matteo significa dono di Dio. Ecco, Gesù incontra un uomo seduto al banco delle imposte che si chiama Matteo, cioè si chiama, il suo nome è dono di Dio. È un uomo, il Vangelo lo sottolinea, Gesù vede un uomo, cioè la capacità di Gesù di non vedere subito il pubblicano, ma Gesù vede un uomo. E quest'uomo ha un nome, che è un bel nome, che rappresenta, che può essere il nome di tutti, perché tutti in fondo si chiamano dono di Dio. Ma quest'uomo che ha un nome così grande è seduto al banco delle imposte, cioè è seduto a quel luogo che nega il suo nome. Perché essere pubblicani, cioè essere seduti al banco delle imposte, significava essere degli esclusi, perché appunto il pubblicano era un collaborazionista del potere romano, per di più era uno che aveva a che fare con dei pagani, quindi era in uno stato di impurità perché era dipendente dai pagani. E inoltre generalmente non erano persone oneste, cioè generalmente chiedevano di più di quanto doveva essere richiesto. Pensiamo a Zaccheo nel Vangelo di Luca, no? Che dice: se ho rubato qualcuno restituisco 4 volte tanto, quindi vuol dire che forse qualcosa aveva rubato. Ecco, il banco delle imposte per Matteo è il luogo che lo condanna alla sua esclusione e quindi in qualche modo lo condanna alla negazione del suo nome. E Matteo è un uomo dal nome negato. Questo è il punto di partenza. Si chiama dono di Dio, ma nella sua vita nulla è dono. È un uomo il cui nome, cioè la cui identità più profonda, è negata. E a questo punto troviamo lo sguardo di Gesù, che nella scrittura è un elemento molto importante. Se noi leggiamo anche la chiamata dei primi discepoli sul lago di Galilea, basta guardare anche il Vangelo di Marco, vediamo che lo sguardo di Gesù è ciò che caratterizza la vocazione, tanto che nell'Antico Testamento guardare può anche voler dire scegliere. Ad esempio, quando Nathan va nella casa di Essi per scegliere Davide come re, il profeta dice, Dio dice al profeta che tra i figli di Essi ha visto un re, che nella nostra Bibbia troviamo tradotto: ho scelto tra i suoi figli un re. Invece in ebraico cioè sarebbe scritto che ho visto, cioè. Quindi lo sguardo di Gesù è in continuità con questo sguardo di Dio, che è uno sguardo di elezione. Ma non è solo uno sguardo di elezione, è anche uno sguardo di cura, perché nella scrittura quando Dio guarda, lo sguardo di Dio non è uno sguardo superficiale, cioè quando Dio guarda, Dio si prende cura. Pensiamo al libro dell'Esodo, quando si dice che Dio vide l'oppressione del suo popolo in Egitto e se ne prese cura. Ecco, lo sguardo di Dio è sempre uno sguardo di elezione, ma anche uno sguardo di cura. Questi sono tutti elementi che ci dicono una cosa molto importante del tema della vocazione secondo il Vangelo di Matteo, che poi riprendiamo brevemente. E poi la parola di Gesù, seguimi, che è il verbo della sequela, cioè Gesù chiama un uomo ad andare dietro a lui, non gli dice né di smettere di fare quello che stava facendo, non lo rimprovera, segue una strada che forse noi non seguiremmo, cioè Gesù non gli dice ma guarda quello che stai facendo, cioè non c'è una parola di rimprovero, ma c'è semplicemente una parola di sequela: vieni dietro a me, comincia a seguirmi, comincia a camminare sulla mia strada, e camminando sulla mia strada scoprirai anche la vita che stai vivendo in questo momento. E poi il Vangelo dice che è un racconto molto scarno, dice: si alzò e lo seguì. Ecco la chiamata, e subito la vocazione che consiste nell'alzarsi da quel banco delle imposte al quale Matteo era seduto. Quindi la liberazione da quel banco che lo condannava alla situazione nella quale egli si trovava. Allora, se noi prendiamo gli elementi di questo versetto, perché è solamente il versetto 9 del capitolo 9, ecco, se noi prendiamo gli elementi di questo versetto, abbiamo una descrizione molto bella di che cos'è la vocazione cristiana. Innanzitutto è un miracolo, è un miracolo di Gesù, è una delle opere che Gesù compie e che la Chiesa è chiamata a proseguire nella sua missione. In secondo luogo è significa ritrovare il proprio nome. Cioè Matteo aveva, era un uomo dal nome negato. La chiamata di Gesù gli rende la possibilità di ritornare in possesso del proprio nome. Matteo riconquista la sua identità. È come se Gesù fosse colui che custodisce la sua identità. Lui l'ha persa seduto al banco delle imposte, ma Gesù custodisce la sua identità e gliela rende quando lo chiama alla sua sequela. Questo è molto bello anche se lo pensiamo in chiave ecclesiale, proprio perché poi la Chiesa è chiamata a continuare questa missione. Cioè, la Chiesa continuando la missione di Gesù è colei che custodisce i nomi degli uomini e delle donne il cui nome è ferito, il cui nome è negato. E nella Chiesa gli uomini e le donne dovrebbero poter ritornare in possesso del proprio nome, quindi della propria identità. Quindi la comunità cristiana è come quella che custodisce per tutti l'identità più profonda degli uomini e delle donne. In terzo luogo, la vocazione è essere sotto questo sguardo di Dio che si prende cura di noi. Noi pensiamo che la vocazione significhi fare qualcosa per Dio, invece il Vangelo ci dice che la vocazione è Dio che fa qualcosa per noi, non siamo noi che facciamo qualcosa per Dio. Cioè, la vocazione cristiana è Dio che si prende cura di noi, ancora prima che noi che facciamo qualcosa per Dio. E la vocazione significa alzarsi dalle situazioni che ci tengono lontani dal nostro nome per seguire il Signore. Cioè la vocazione è seguirlo, cioè camminare dietro un maestro che cammina davanti a noi, che a volte non sappiamo neanche dove va, come fanno come i discepoli che fino alla fine non capiscono quello che Gesù sta facendo. Camminare dietro questo maestro perché abbiamo capito che in lui la Shekinah di Dio, il Dio con noi, si fa presente. E nella Bibbia la presenza di Dio è l'unica assicurazione, è l'unica garanzia che Dio dà a coloro che chiama. Pensiamo a Mosè, a Geremia. L'unica cosa che Dio dice è: io sarò con te. È l'unica garanzia che Dio dà. E Gesù è, per il Vangelo di Matteo, il luogo dove questa presenza di Dio si fa tangibile nella vita della comunità, ma si fa tangibile nelle opere del Messia, che sono l'abbattimento di ogni barriera, la reintegrazione di tutti coloro che sono esclusi. Ecco, è un unico versetto, ma che ci presenta una visione molto bella di questa della vocazione secondo il Vangelo di Matteo, che per Matteo è propria dell'attività e dell'azione di Gesù, ma è anche propria di quell'attività della Chiesa che è, nella storia dell'umanità, la prosecuzione del ministero. Thank you.